You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fondamentale che è quella di vedersi riconosciuto qualcosa di più anche dal punto di vista culturale, cioè non bruciamo necessariamente cacca, cioè bruciamo necessariamente film brutti, scadenti, malfatti, ripetitivi, politicamente poveri, intellettualmente mal scritti, così via, eccetera. Stiamo cercando di migliorare il contenuto in maniera tale che, quindi, in riferimento a Shakespeare, una scrittura decisamente migliore, degli attori che, soprattutto di Walter Pigeon, che all'epoca erano degli signori attori, cioè che Walter Pigeon si sporcasse a fare un film di fantascienza all'epoca era incredibile, diciamo. Leslie Nielsen, che oggi ci fa ridere perché pensiamo alla pallottola spuntata, all'epoca era un giovane attore assolutamente. Ma ancora di più, Pianeta Proibito è fondamentale perché prevede che il futuro della Terra sia positivo. I nostri eroi vengono da una Terra che ha conquistato la pace, c'è una federazione sostanzialmente organizzata che manda degli incrociatori stellari nel cosmo a esplorare lo spazio, e i nostri tre protagonisti sono Olipo, il comandante, il medico e l'ufficiale scientifico. Cosa avremmo visto? Abbiamo visto Star Trek, magia delle magie. L'abbiamo visto prima di Star Trek, ok? Dopodiché Roddenberry ha voglia di dire che se l'è inventato lui, e no, ha ragione a dire che se l'è inventato lui, perché questo è semplicemente la copia esatta di quello che c'è a bordo di una nave, una normale nave. Però c'è l'idea, di nuovo, realistica, di cercare di calare la nostra visione delle cose in un contesto che ci sembri accettabile per il futuro. Quindi, insomma, con Pianeta Proibito, boh, un cazzotto gigantesco e facciamo un balzo. Dopodiché ci occupiamo di una questione che riguarda solo me, diciamo, però parleremo di Cronos, il conquistatore dell'universo. Ho scelto la locandina francese per una ragione molto banale, era quella con il maggior numero di pixel disponibile su internet. E quindi è quella che si vede meglio su questo schermo. E perché? Perché abbiamo un ultimo tipo di alieno che ci mancava, perché abbiamo visto il robot, voglio dire, in qualche maniera, no? Ma non è sufficiente. Per Cronos, il conquistatore dell'universo, ci sorbiamo. Magari potessi fare quello che sto facendo senza inforcare gli occhiali. Accidentaccio, ecco qui. Cronos, il conquistatore dell'universo, del 1957, diretto da Kurt Newman, illustrissimo sconosciuto, ma minuto 37, c'è questa cosa buffa che sono tutti al minuto 37, gli alieni entrano in scena al minuto 37, non so perché. I nostri eroi hanno dormito mentre ci sono dei misteriosi fenomeni nello spazio. Si svegliano il giorno dopo, c'è questo signore che è in contatto con qualche intelligenza aliena che sta comunicando con lui. Qui siamo un po' prima del dovuto. Avete sentito già un po' di volte, non ci viene più male. La mattina dopo, del misterioso fenomeno, il protagonista di questo film che è addormentato in questo momento è lo stesso di cittadino dello spazio. Come ho detto, erano attori, facciamo più di tutto. Cronos, il conquistatore dell'universo. Ci fermiamo qua per un attimo, poi vedremo un altro pezzettino. È una gigantesca macchina. Gigantesca. Il regista fa di tutto per cercare di farti credere che sia gigantesca. È chiaro che sono due cubetti grandi così, 5 centimetri, insomma, no? Quindi insomma, è un po' complicato far credere queste cose, vedremo poi dopo. Cosa vuole Cronos? Rubare tutta l'energia della Terra, ridurre il nostro pianeta a asciugare il nostro pianeta e nutrirsi, perché lui ci dà per il cosmo, mangiandosi i pianeti. Voilà, abbiamo incontrato l'ultimo modello che ci mancava degli alieni che fanno parte della ripetitività di questo sistema. Quanti ne abbiamo visti di questi? Un inferno, ma Cronos è il primo che lo fa, che arriva sulla Terra, o anche non arriva sulla Terra, voglio dire, perché non è detto, a volte li puoi incontrare nello spazio, come succede all'Enterprise, voglio dire, ecco. È lo stesso, però, macchine impazzite, la società che le ha generate è stata distrutta dalle stesse macchine, queste macchine vanno in giro e continuano a fare il loro mestiere, distruggono. Arriveremo a parlare di una cosa che dice solo questo. E adesso invece vediamo il minuto 55 per vedere Cronos in azione, che c'è un po' da ridere ma anche un po' da, insomma, rimanere affascinati per il coraggio. Ecco qui. Non è la stessa scena di prima, eh? Uno schiaccia messicano, una cosa che gli americani vorrebbero tantissimo, insomma, quindi non è che la roba. Comunque, insomma, questo era Cronos, il conquistatore dell'universo, che è fonte diretta, quando si vede il film la cosa è chiarissima, è fonte diretta di Galactus, uno dei nemici di Fantastici 4. Vabbè. Insomma, lo è anche di Silver Surfer, perché come abbiamo visto c'è un uomo in contatto che anticipa la cosa, avverte la Terra. Quindi c'è l'araldo di Galactus, ok? Quindi Jack Kirby va al cinema nel 1956, vede sto film, si siede e lo disegna. Si è visto, si è visto. Certo, non l'ho visto più avanti quando sta per attivare, diciamo, l'ultima fase finale dell'assorbimento di energia. Cronos emette anche delle patate cantennone piegate che proprio fanno Galactus senza nessuna ombra di dubbio, diciamo. Allora, abbiamo visto Cronos. Ora andiamo avanti parlando di alieni molto molto bizzarri, perché stiamo parlando della visualizzazione del concetto di minaccia extraterrestre. La biologia può assumere aspetti assai bizzarri. Ricordatevi alcuni concetti fondamentali: gli alieni siamo noi, quella cosa, eccetera. Non è ancora il caso, ma ci stiamo avvicinando. 1957, The Monolith Monsters, da noi La meteora infernale, che una volta tanto in quel titolo. La meteora infernale. La meteora infernale è ufficialmente diretto da John Sherwood, praticamente sempre diretto dal regista del Mostro della Laguna Nera, da Jack Arnold, nel senso che era il produttore, il sceneggiatore e tutto il resto, quindi insomma erano, come dire, una famigliola. E qui divertente, no? Adesso non so se si legge: guardate le meteore che precipitano nello spazio, guardate la gente trasformata in pietra, guardate il mostro che si ciba nell'acqua. Questo è un po' meno pauroso, però c'è scritto. Cosa sono la meteora infernale? Bisogna vederla per crederci. Quindi ecco qua la meteora infernale. Ecco la meteora che arriva. Questo è lo scienziato di turno che spiega tutto, ma il livello di pazzia qui è tale che non è ammissibile niente, insomma. Però effettivamente c'è la gente trasformata in pietra, la qualità dell'immagine non ci fa vedere che sono tutti leggermente striatini, hanno un bellissimo make-up, che non è... Eccolo qua. Ecco qua. Anche questo mostro ha una sua biologia. Cresce con l'acqua quando piove o a contatto con l'acqua, quando cade fa tanti pezzettini, da ogni pezzettino nasce un nuovo monolito. Questo vuol dire che nel giro di pochi minuti, perché qua stiamo parlando di minuti, l'intera Terra sarà invasa da gigantesimi monoliti. Quindi bisogna fare qualcosa. Chiaramente scopriamo dopo 8 secondi, perché il film comincia così, no? È arrivata la meteora. La mattina dopo lo sceriffo sta aspettando qualcuno che non arriva, quindi va a casa sua e dice, mentre va: ah, là c'è la diga della miniera di sale. Cosa distruggerà le mostre? Il sale! È a pagina 1. E quindi facciamo crollare la diga e l'acqua salata distrugge i mostri, mentre l'acqua della pioggia dolce. Ti piace? Misteri della biologia aliena. Però questo, diciamo, se proprio non avete niente di meglio da fare, siete molto tristi e soli, si può anche vedere, diciamo, non è proprio uno schifo. E saltiamo un bel po' avanti, perché passiamo dal 57 al 68, 10 anni in cui non è che non c'è nulla, ma in cui si ripetono gli stessi concetti che abbiamo già visto. Se non che i mostri siamo noi arriva alla sua massima cosa. Questo è il pianeta delle scimmie. Ora vi farò notare che siamo ancora qui, che stiamo ancora raccontando il pianeta delle scimmie, perché l'abbiamo detto che negli ultimi 10 anni, sì, l'abbiamo detto, ok, non so che li ripeto, però è importante, no? Che a un certo punto uno dica, ok, voilà. Il pianeta delle scimmie è un film chiaramente straordinario, perché non abbiamo degli alieni nel senso degli extraterrestri, queste scimmie, o meglio, per tutto il film il povero Charlton Heston immagina, a causa del fatto che era a bordo di un'astronave, di essere precipitato sul pianeta alieno, dove è successa l'evoluzione al contrario rispetto alla Terra. Le scimmie hanno raggiunto l'intelligenza umana e sono diventate intelligenti, e gli uomini sono scimmie. non parlano e così via, non hanno una società organizzata e vengono persino cacciati dalle scimmie. Sta di fatto che nella realtà dei fatti, come tutti sappiamo, non è così. L'astronave Charlton non è precipitata sulla Terra, e questa è la Terra del futuro, perché dopo la guerra atomica che ha distrutto il mondo, gli umani si sono regrediti e le scimmie invece hanno subito una drastica evoluzione. Tutto è possibile grazie al fatto, ecco qui, questo è molto importante perché, come abbiamo già detto, qua sono subentrati dei cambiamenti importanti, è arrivata la televisione, gli alieni non sono necessariamente per forza nemici, e questo lo vedremo meglio dopo, e quindi ci si può fare anche questo, che è un bel balzo. E soprattutto si può fare questo. Questa buffa immagine è molto divertente, fatta durante la lavorazione del film, ci fa vedere uno degli storici eroi della storia del cinema, e non solo. Questo signore è John Chambers, che è l'uomo che ha creato il trucco delle scimmie e che è la ragione per cui si sono fatti i film, perché si poteva fare perfetto. Cioè, ormai la tecnologia del make-up era tale per cui era possibile realizzare delle scimmie assolutamente credibili, basate sugli esseri umani. Ma John Chambers è anche l'uomo che organizza la fantastica truffa di Argo, cioè quello che permette poi di liberare i prigionieri dell'ambasciata americana in Iran negli anni 70. Insomma, se non sapete la storia, andate a cercare John Chambers, è molto divertente, perché faceva di tutto. Questo era un pazzo furioso, genuino, proprio vero, vero, vero. Comunque, insomma, quindi qui abbiamo fatto questo passo, facciamo un piccolo passo ancora, siamo negli anni 70, 76, questo è l'uomo che cade sulla Terra di Nicholas Roy, questo è David Bowie, truccato da alieno, non ne aveva sostanzialmente bisogno, ma sta di fatto che questo è il risultato, ok? E anche qui abbiamo un alieno che in realtà non è un nostro nemico, no? Lui precipita sulla Terra per sbaglio, vuole anche lui sostanzialmente tornare a casa e ricostruirsi l'astronave, vuole raggiungere la sua famiglia, per farlo vende le sue conoscenze, abbiamo parlato di un maggiore realismo, no? Vende le sue conoscenze tecnologiche a noi terrestri in maniera tale che lui stesso possa costruirsi la sua astronave, diciamo sostanzialmente, ecco, no? E diventa anche miliardario, diciamo così, è una storia un po' strana, un po' complicata. Oh, siamo arrivati a un punto, ma per arrivare prima di questo punto dobbiamo tornare un po' indietro e dire che nel frattempo è arrivata la televisione, abbiamo detto, e quindi adesso facciamo una carrellata proprio così, no? Ta, 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 e rivediamo tutti di fila. Cosa ci teniamo? Il Gorm, che va sempre bene, per dire che nel frattempo la televisione, il cinema va avanti, la televisione sta ferma dove era nel 54, è costretta a pochissimi soldi, pochissimi mesi ad andare avanti, e questo produce il fatto che sì, ci sono anche i mascheroni buffi, diciamo, no? Guardate com'è esattamente identico. Farò uno sforzo gigantesco, anche perché qui è molto difficile, perché a casa mia si apre, ogni cartella apre una cosa diversa, qui invece è molto difficile. Però ecco, no? Cioè, non possiamo vederle una fianco all'altra, ma lo capiamo, no? Che quello lì e quello lì sono uguali, no? E sono passati 50 anni, anzi 60 anni, di più di 60 anni. Cioè, nonostante dal 1902 al 1968 sostanzialmente le cose non cambiano, no? L'uomo è in maschera e non si può fare niente. Però cambia il concetto, perché mentre prima abbiamo visto che c'era una minaccia, che fanno paura, sono inquietanti, eccetera, anche qui alcuni di questi lo sono, ma molti altri no. Tutti questi fanno sostanzialmente parte di un mondo dove gli alieni sono integrati e Spock, il protagonista ufficiale scientifico dell'Enterprise, è il primo, diciamo, di questi alieni integrati nella società. Traduzione: l'evoluzione della nostra società ci porta a capire che, nonostante i nostri sforzi di ammazzare tutti, nella realtà dei fatti la società multietnica è inevitabile. Roderick è uno di quelli che lo capisce per primo, e pur accettando ancora concetti come i Klingon, che sono palesemente i russi, i Romulani, che sono palesemente i cinesi, o gli Andoriani, che sono palesemente stronzi, ma non saprei dire esattamente a quale razza umana possono corrispondere, però, insomma, come si vede dal make-up di questo signore, no? Che c'ha una faccia proprio antipaticissima, chiunque abbia visto l'episodio sa che poi, tra l'altro, questo signore è buono. il Nel frattempo però cominciamo a pensare che esisterà una società multietnica con tantissimi alieni. Intanto che ora si è fatta qua, perché? Ah, ecco, niente Godzilla. Siamo a posto. Come no? Sarò brevissimo. Tantissimi alieni molto diversi e vi faccio notare, perché l'abbiamo detto prima, no? Oh, questa c'è l'orecchio a punta, ma è un alieno, e finalmente una femmina aliena, ce l'abbiamo, finalmente non l'abbiamo mai avuta, finora il mostro della Laguna Nera, deve rapire Julia Adams per poter combinare qualcosa, non può fare una della sua specie, invece finalmente esistono altre specie, esistono altri alieni, esistono delle società, oltre a quella della nostra, e così via, esiste la confederazione, la federazione dei pianeti uniti, o l'impero Klingon, altre cose, eccetera, che esiste una struttura che finalmente ci fa andare avanti. Nello stesso periodo, qualche anno dopo, perché qui siamo nel... 66. Sì, qui siamo nel 66, in realtà qualche anno prima, nella realtà dei fatti, come farò? Così, ce la faccio? Ora qui vediamo versioni moderne, ma chiaramente queste sono cose del Dottor Who recente, però avremmo potuto recuperare immagini anche d'epoca, però nella sostanza dei fatti qui abbiamo un sacco di alieni, questa è la televisione inglese, quindi abbiamo visto la televisione americana, questa è la televisione inglese, questo è un Cyrus, questo è un Drake, questo è un Cyber, questa è la faccia di Bohr, questo è uno Wood, questa è una ragazza albero che non mi ricordo come si chiama, questa è una siluriana, questo è un saltariano, questi sono tutti insieme, beati loro. Questo è Ciotto, non mi ricordo come si chiama esattamente, questo è un angelo, questo è un zigone, e così via, eccetera, eccetera, eccetera. Però sostanzialmente quello che vogliamo dire è che la televisione costretta costringe anche tutti a dire: ho capito, ci sono i mostri sono forse anche cattivi, ma per raccontare le nostre storie serialmente abbiamo bisogno che non tutti i mostri siano cattivi, che anche ci siano i mostri buoni, che la società in cui si muovono i nostri personaggi sia articolata e complessa, che accettino gli alieni anche a bordo delle loro astronavi o del TARDIS, no? E così via, eccetera, eccetera, eccetera. Traduzione, la televisione fa da supporto a un cambiamento di idea sostanziale, per cui a un certo punto gli alieni sono anche buoni e sono anche, come dire, facenti parte strutturale della nostra società, o meglio, di una società più ampia e più vasta. Quindi la rappresentazione sostanzialmente non cambia, sono sempre mascheroni, sono sempre macchine pericolose, no? Abbiamo parlato prima di Cronos, il conquistatore dell'universo, da cui evidentissimamente discendono direttamente i Dalek, che dicono, come voi sapete, soltanto sterminare, no? Ecco. Quindi, ciò nonostante, abbiamo visto anche dei Dalek buoni, ci è capitato di vedere anche dei Dalek buoni, quindi la cosa diventa un pochino più complicata. Quindi è cambiata la visione delle cose, lezioni alieni, eccola qua, e quindi una bella mattina del 1977, pam, ci tocca una cosa. Ora, cosa stiamo guardando? Perché questo è un punto di passaggio interessante. Ma è la Robotrix di Metropolis? No, è un disegno preparatorio di Guerre Stellari. E quindi, come potete vedere, nonostante tutto, siamo sempre al punto di partenza. Le cose che vediamo nelle prime tre fotografie si ripetono all'infinito. E quindi, dopodiché, quello diventa questo, ok? E dopodiché, questo diventa questo, e... poi diventa tutto questo. Ora, queste sono sempre scelte così, no? Prova un po' quello che ho trovato, che aveva abbastanza pixel, no? Qua siamo al massimo del massimo, niente di più alieno per me di un camion, no? Però, insomma, non è, però ci interessa molto questo, perché qui c'è, infatti, escluso dalla nostra trattazione è E.T., perché, accidenti, sì, l'alieno per eccellenza, e no, perché ho fatto Yoda 3 anni prima, e quindi E.T. e Yoda sono uguali, cioè il problema è che noi stiamo procedendo per concetti, stiamo cercando di andare in fretta, cioè nonostante siamo più qui da più di 2 ore, e quindi l'idea è che il vecchietto rincoglionito alieno l'abbiamo già fatto, è Yoda, perché dobbiamo fare anche E.T.? Non c'è bisogno. No, è lo stesso personaggio. Sostanzialmente gli alieni sono diventati buoni, possono essere ricchi, possono essere giovani, sono simpatici, sono carini, hanno una cultura diversa, ti siamo diventati integrazionisti. Ok? Ciononostante ancora mia madre, quando vede questa roba, fa: mamma mia, che brutti, no? Ecco, insomma, non ha capito niente di tutta l'evoluzione sociale che nel frattempo c'è stata in tutti questi anni. Oh, allora, lezioni alieni, qua sopra cosa c'è, hai perso i guardiani e non ci interessa. Quindi anche Star Trek va avanti e quindi dopo quelli che abbiamo visto ne abbiamo degli altri. Ecco qui Data che è un androide, un Jem'Hadar, un Borg. I Borg sarebbero ancora quindi una struttura da insetto, no? Cioè hanno una società tutta a petrolio, alla fine anche i Borg. Chi se ne frega, sono buoni anche loro. Questi aiutatemi, questa Enterprise, questa è un'aliena, tanto per è un Borg, ovviamente queste 7 di 9 non faremo battute. Questo è la Ducati, questi sono i Terrini, questo è un Klingo, questa è una Romulana, una nuova versione, questa è la specie 3578, quello che è. Insomma, sono, lo diciamo, i primi digitali alla televisione, ma quello ci arriviamo dopo. Ok, allora, abbiamo detto. Quindi la televisione ci fa fare un balzo in avanti, soprattutto ci divora terreno ogni minuto al cinema, proprio fa così. Quindi per lunghi anni il cinema non si occupa più degli alieni a nessun livello, fino a Guerre Stellari appunto, dove gli alieni non sono alieni perché Guerre Stellari è una struttura, poi nel 1979 arriva Alien, ma Alien non è più un mostro che minaccia la nostra società in qualche maniera, cioè sì, va bene, in fondo, ma è sostanzialmente un problema legato. Abbiamo una compagnia che vuole impossessarsi di un'arma fondamentalmente biologica aliena, quindi abbiamo tutto un racconto che non ha più niente a che fare con il fatto che sono gli alieni una minaccia, ma la minaccia siamo sempre noi, cioè è cambiato completamente l'approccio e chiaramente molto cambiato il design. È sempre un uomo in tuta, ancora, però chiaramente con dei passi avanti indiscutibili. Ecco un altro famoso uomo in tuta, anche questo un passo avanti indiscutibile, soprattutto dal punto di vista della mascheratura. In questo caso l'alieno non è né buono né cattivo, ha per sport dalla caccia agli umani e fa bene, come infatti c'è simpatico Predator, nonostante Schwarzenegger e così via, questo è sempre Predator. Siamo arrivati in fondo qua, ma non siamo arrivati in fondo ai nostri filmatini, perché c'è una cosa importante che ci deve dire che il mondo è cambiato. Perché abbiamo detto che fino al 1985, 84, 85 non cambia niente. Ancora abbiamo un in tuta, appunto li abbiamo visti finora. Nel 1985 l'Industrial Light and Magic, che è la società che George Lucas, facendo Guerre Stellari, crea per creare esplicitamente ed esclusivamente effetti speciali, cioè il meccanismo che si è venuto a creare per Pianeta Proibito diventa regola, da quel momento in poi io non ho più una struttura artistica interna al mio studio, ho sempre soltanto strutture esterne che subappaltano il lavoro. L'Industrial Light and Magic realizza un film che si intitola Young Sherlock Holmes, che torna con Andoril, come abbiamo detto, che è fonte di praticamente quasi tutti i danni che noi stiamo subendo negli ultimi anni, compreso Harry Potter. Sfido chiunque a guardare questo film e non pensare che sta guardando il film di Harry Potter. E vediamo una brevissima sequenza che è fondamentale nella storia del cinema per una ragione che spiegheremo poi. Di alieno un po' bizzarro chiaramente, ma soprattutto abbiamo visto il primo mostro digitale autonomo della storia del cinema. Questa è la prima volta. L'Industrial Light and Magic ritiene di avere la tecnologia sufficiente per fare il miracolo, e quindi non vedremo i dinosauri di Jurassic Park, perché questo si rimangia tutti. Cioè, è fatta, si può fare l'alieno digitale, fine della discussione. Questo vuol dire che ci possiamo liberare del mascherone, che ci possiamo liberare della forma umana, che possiamo fare tutto quello che abbiamo visto negli ultimi anni. No? Questo cambiamento, tecnologico fondamentale che fa fare il cinema un balzo in avanti catastrofico, diciamo, è proprio una cosa che non ha precedenti e non ha paragoni in nessun caso, ma anche, come abbiamo capito dalle mie polemiche prima, stoppa la creatività, è incredibile ma vero, perché siccome lo posso fare, lo faccio e non importa se è bello o brutto, non importa se ha senso, non importa se la storia funziona, non importa se ho scritto dei dialoghi civili, chi se ne frega, tanto c'è il mostro fantastico che la gente ci crederà, sì, ci credo una volta, ci credo due volte, ci credo tre volte, ci credo quattro volte, dopo un po' non ci credo più. Tanto è vero che bizzarramente, e qui arriviamo ai giorni nostri, con ultima rappresentazione degli alieni, qui c'è scritto Guardians, questo è al cinema, stiamo ragionando, partiremo da qui. Ecco qui una carrellata di personaggi che appaiono nell'attuale Guardiani della Galassia. Uomini dipinti di blu, uomini dipinti di verde, uomini dipinti di blu, di un blu leggermente diverso, o donne dipinte di rosso, o... Ed ecco quindi che ci rendiamo conto che effettivamente ho fatto qualcosa di brutto. Il mouse non mi risponde più. Ah, ci riprovo. Ok? Ok. Che effettivamente, primo, ho prodotto un film senza soldi, evidentemente, no? Perché non c'ho i soldi per fare gli alieni, faccio tutti i film di un colore diverso. No, cioè, è divertente, è meraviglioso, è simpatico, ci piacciono un sacco, ma i soldi li ho spesi tutti per fare l'uomo albero e il simpatico procione. Eccoli qua, ok? Che sono completamente digitali, appunto. Ciononostante, dietro di loro, letteralmente dietro, cioè se vedete il film proprio c'è uno sfondo, non ci viene detto nulla del mondo in cui questi personaggi si muovono, non ci viene detto niente della società in cui si stanno muovendo, perché la nostra, sono solo tutti dipinti di giallo, di rosso, di blu, chi se ne frega, non hanno neanche le creste, neanche le crestoline gli hanno fatto, tranne uno che è questo qui che appare appunto in questa inquadratura, che però nel film manco si vede, dopodiché indossiamo mascheroni e altre robe di questo tipo. E quindi ci rendete conto che, nonostante tutto, non abbiamo fatto un passo avanti, perché nella realtà dei fatti, un film brillante, divertente, super campione di incasso, 700 milioni di dollari in una settimana, quanti? 800 milioni di dollari in due settimane, produce in realtà un vuoto pneumatico. Cioè, io che sono un fan, vorrei un film di fantascienza che mi racconta qualcosa della mia società, che mi dice qualcosa di più su quello che faccia un'analisi su qualcosa, su quello che sto vivendo. Anche il film più brutto che abbiamo visto in questa carrellata lo fa, questo no, semplicemente si occupa di farci ridere dall'inizio alla fine, il che ce la dice lunga su che società stiamo vivendo. Detto questo, diciamo che abbiamo finito questa carrellata per gli alieni. Ora teoricamente comincia Godzilla. Facciamo così, dunque chiudiamo, però io mi rendo conto che chi non ce la fa più vada, perché insomma non... Allora sì, Godzilla ci occuperemo brevemente di una cosa, quindi metteremo un'immagine di sfondo per ora, Godzilla nel 54, e adesso invece niente, cioè in realtà potremmo far vedere anche delle cose, ma adesso vediamo, adesso invece andiamo a ruota libera perché ci occupiamo di qualcos'altro. Cioè, andiamo dall'altra parte del mondo. E che cosa è successo? È successo che nel frattempo c'è stata, come immaginiamo, la Seconda Guerra Mondiale. Allora, facciamo una brevissima cosa per cercare di chiarire, perché è difficile focalizzare poi un'altra società, un'altra cultura, come quella giapponese, cercare di capire cosa stiamo guardando. Quando nasce il cinema, immediatamente il cinema giapponese è il cinema più importante nel mondo. I giapponesi hanno la struttura produttiva più imponente che esista, producono quasi 600 film all'anno, prima muti e poi sonori, e anche hanno un successo enorme esclusivamente in Giappone. Cioè sono film inesportabili, sono rappresentazioni della loro cultura, della loro società. Nel 1923, terremoto del Canto, io dico 23, controllate prima che dica una sciocchezza. C'è il grande terremoto del Canto, Tokyo viene distrutta, tutti gli studios cinematografici che producevano cinema erano a Tokyo, tutti questi film di cui stiamo parlando erano su pellicola e su pellicola infiammabile all'epoca, quindi bruciano tutti nel gigantesco incendio che dopo il terremoto distrugge l'intera città. Non rimane niente, la produzione cinematografica giapponese viene completamente distrutta, in ginocchio, non c'è niente da fare. Per risollevarla, nel mezzo del casino del tentativo di riprendersi da questa cosa che produce, diciamo, il Giappone invasivo, invasore e fascista, diciamo così, il governo finanzia fortemente anche l'industria cinematografica, che però è sottoposta a un fortissimo controllo, diciamo, creativo e da un punto di vista proprio politico, cioè devi sostenere il governo stesso che ti ha finanziato. Questo produce una marea di film propagandistici, l'industria in linea di massima si riprende, ma scoppia la guerra. Durante la guerra il governo ha bisogno di mandare in giro film propagandistici molto articolati e complessi, perché deve convincere chiaramente la società del proprio paese che le cose vanno bene e che questa guerra sarà vinta. Lo so che la sto prendendo un po' da lontano, però altrimenti non capiamo bene, oppure forse sono io che non capisco bene, magari non è vero, insomma, che oibò. Ok, e quindi il governo mette in piedi delle strutture per la realizzazione degli effetti speciali. È bizzarro, ma è così, perché questa cosa è successa anche in America durante la seconda guerra mondiale, cioè la necessità di fare i film propagandistici, ma li faceva Walt Disney, non c'era bisogno di mettere in piedi una struttura. Invece il governo finanzia delle strutture per la creazione degli effetti speciali. Vediamo 10 secondi di questa cosa del 42, che non è la scienza, ma ci è utile. Thank you. in un film giapponese l'anno dopo, che chiaramente promuove la cosa come un fatto, un'operazione riuscita, diciamo, sicuramente. Sta di fatto che appunto il governo paga direttamente la produzione di questo, come di tantissimi altri film, ma la scena che abbiamo visto è stata realizzata da una persona che si chiama Eiji Tsuburaya, è un tecnico degli effetti speciali, è ancora giovane, e si distingue particolarmente. Gli americani, addirittura, vedendo questi filmati, pensano per un momento di vedere addirittura un documentario. Invece, tra le poche inquadrature dove ci sono veramente degli aeroplani ripresi, tutto quello che abbiamo visto è fatto con dei lini, integralmente. Le montagne, gli aeroplani, il porto, le navi, e tutto quello che c'è, sono tutti modelli. Fotografati con una certa abilità per l'epoca, diciamo così, siamo nel 42. E quindi, cosa succede? Che questi film molto spettacolari, i giapponesi hanno un senso molto forte da questo punto di vista, anche della loro tradizione culturale, così via, eccetera. Quindi producono questi film di guerra, producono un sacco di film mitologici che richiedono la presenza di creature, mostri e così via, eccetera. Non vediamo niente della Daieri qua, perché altrimenti diventiamo completamente pazzi, ma in sostanza il governo paga fior di soldi per la produzione di film super spettacolari che da un lato intrattengono il pubblico e dall'altro gli indottrinano. Cioè gli dicano che abbiamo ragione, che la vittoria è a portata di mano, e così via, eccetera, eccetera, eccetera. Quando il Giappone perde la guerra, la situazione è chiaramente catastrofica. Ma non solo, questa adesso arriviamo in quegli ambiti bizzarri, delle cose che si sanno o non si sanno, diciamo così, ecco. E questa è una cosa strana, ma poi adesso lo spieghiamo. Sta di fatto che il Giappone si arrende, la resa è per forza senza condizioni, gli hanno sganciato due bombe nucleari, sono morte migliaia di persone. È un disastro spaventosissimo, fondamentale. Non possiamo parlare di Godzilla se non capiamo che razza di orrore è stata la bomba, sia per i giapponesi in se stessi, sia in assoluto anche per gli americani. Perché non dico che gli americani hanno sganciato senza sapere cosa stavano facendo, però certamente non avevano valutato in pieno le conseguenze di quello che voleva dire sganciare la bomba. Lo fanno perché i giapponesi non si arrendono, perché piuttosto preferiscono sacrificare l'intera loro gioventù usando i kamikaze, perché non c'è perso, vai in un'isoletta e bam, ti spara da solo contro mille, si esce fuori e spara. Cazzo! Li vogliamo fermare o non li vogliamo fermare? Bomba nucleare. Dopodiché sono pericolosi questi. Sono una minaccia, chi li ferma questi? Quindi, nella sostanza dei fatti, dal 1947, momento in cui comincia ufficialmente l'occupazione del Giappone da parte degli americani, fino al 1952, sono due anni prima di Godzilla, il governo del Giappone è nelle mani degli americani e in specifico modo del generale MacArthur, il quale scrive e corregge di suo pugno, con le correzioni che si vedono, la Costituzione del Giappone, stabilendo una democrazia a forza, garantita dagli americani, che è ancora valida oggi. La Costituzione del Giappone è la scritta generale MacArthur, quella che c'è adesso, la scritta generale MacArthur, a dimostrazione che possono succedere tante cose con le Costituzioni. La più bella del mondo, beh, chi dipende? Ci sono delle quantità di cose misteriose nella storia, no? Ma non solo, il generale MacArthur, essendo americano, è convinto di una cosa fondamentale, che dato che il cinema precedente ha indottrinato i giapponesi a diventare invincibili, assolutamente, cosa bisogna fare? L'esatto opposto. Quindi si prende la briga, lui personalmente, con uno staff di altre pochissime in realtà persone, di controllare e riscrivere materialmente tutte le sceneggiature di tutti i film che vengono prodotti sotto il controllo suo e degli americani. Quindi, nella sostanza dei fatti, torniamo qui, nella sostanza dei fatti, i giapponesi non sono in grado di produrre cinema autonomo, possono solo produrre film che in qualche maniera vengono approvati dagli americani. Questo produce il fatto che in tutti questi anni non possono produrre chiaramente un film di guerra, non possono produrre chiaramente dei film con contenuto politico. Questa è una delle tante ragioni per cui Akira Kurosawa se ne va, voglio dire, no? Cioè, ma poi lo vedremo anche per altre ragioni. Insomma, Quindi sono costretti a fare del cinema vacuo, in qualche maniera. Il 98% dei film sono musical. Avevo anche preparato un pezzettino di musical, perché uno non può credere che esistano i musical giapponesi, però diciamo che siamo troppo avanti, lasciamo prendere i musical giapponesi. Però, insomma, però è fondamentale, perché stiamo parlando di un cinema basato sull'intrattenimento e sul divertimento, totalmente, non so come dire, no? Cioè viene snaturata completamente la natura della cosa. Nel 1952, e quindi non è possibile fare il film sulla bomba, non è possibile fare un film dove io parlo delle conseguenze, dove io faccio un'analisi di cosa è capitato, non è possibile. Il generale MacArthur tira una bella linea rossa e dice: bocciato, e chi sei visto? Sei visto, pam, un timbro, via. Ciò nonostante, nel frattempo, come abbiamo detto, ho messo in piedi dei giganteschi studi per la creazione degli effetti speciali, perché dovevo produrre film fantasticamente spettacolari per convincere il mio stesso popolo che tutto stava andando al meglio. Quindi un po' questa cosa viene utilizzata per questi musical, che sono piuttosto costosi e piuttosto impegnativi, però sotto sotto i tecnici e gli effetti speciali, in particolar modo Eiji Tsuburaya, dicono: ma mi piacerebbe tanto fare degli aeroplani, ma ho capito che non possiamo, non possiamo neanche avere l'esercito, no? le forze di autodifesa, no? Però sarebbe bello poter raccontare qualcosa in questo modo, insomma, così. E così pian pianino si forma l'idea, anche a causa del successo, del fatto che il Giappone è stato isolato fino a quel momento, in quegli anni, tutti i film americani degli anni precedenti arrivano in Giappone, quindi arrivano tutti questi fantastici film che abbiamo visto prima. E quindi dinosauri che si menano, così via, eccetera, perché ne abbiamo visto uno solo, ne erano fatti centinaia, voglio dire, cioè, deve essere chiaro. Quindi, che hanno successo? La gente è disposta a guardarli. Quindi si sommano tutte queste istanze, queste esigenze diversissime, quella di dire qualcosa su quello che ci è capitato, quello di visualizzare certe cose perché non abbiamo la tecnica per farlo, ma non possiamo vedere le cose, eccetera. E quindi, pian pianino, si forma l'idea di fare un film come questo, un film su un mostro. Attenzione, il film è del 54, la censura americana ufficialmente cessa nel 52, ma abbiamo a che fare con la cultura giapponese. Immaginatevi che il sistema della commissione di censura americana è tipo ancora oggi, perché sono giapponesi, gli hanno messo in piedi un sistema, loro vanno. Cioè non è che pensano adesso lo aboliamo, non hanno abolito la Costituzione, quindi figurati. Quindi, nella sostanza dei fatti, Godzilla nasce da tutte queste istanze, quindi in maniera molto diversa. Non c'è la paura del comunismo alle spalle di Godzilla, non c'è l'ansia sul i mostri siamo noi, la paura della scienza e così via, eccetera, che c'è poi nel film, chiaramente, no? Però c'è un'esigenza primaria di descrivere una determinata situazione. Quindi si mette in piedi questa cosa e è complesso spiegare che se ci metti una settimana in Giappone, a quell'epoca, se ci metti più di una settimana a girare un film, è un incompetente. Quindi questo prodotto viene affidato al più competente di tutti, Ishiro Honda, che è uno che fa un film alla settimana. E chi si è visto, si è visto. Normalmente film di gangster, normalmente commedie. È fondamentale che capiamo che faceva film di gangster e commedie, perché altrimenti dopo non ci spieghiamo cosa succede a Godzilla dopo. E gli affidano questa patata bollente. Tra lui e Tsuburaya c'è già una certa conoscenza, si conoscono bene, mettono in piedi questa cosa, si gira una settimana Godzilla e il film chiaramente è un enorme successo, perché per la prima volta veramente sullo schermo si può vedere cos'è stato. Cioè, il passaggio del mostro alla città, il raggio radioattivo, le persone morte, le urla, la scena. Chi ha visto il film originale, la scena all'ospedale, voglio dire che adesso non abbiamo qui, cioè in realtà ce l'abbiamo, ma non abbiamo tempo, e la scena all'ospedale cambiano. Il film è un tale successo che riesce a ribaltare il concetto. Gli americani se lo comprano, lo adattano alle loro esigenze inserendoci degli attori americani, e lo distribuiscono in Occidente, creando una mitologia e creando anche il nome, perché chiaramente noi diciamo Godzilla e non diciamo Gojira, tanto che comunque dovremmo saperlo. Ora sta di fatto che quindi questo meccanismo mette in moto un meccanismo enorme, perché voi dovete capire che Godzilla, siamo al 4-5 di novembre, Godzilla esce sempre in questo periodo, cioè tutti i film di Godzilla escono più o meno a Natale, cioè sono l'esatto equivalente dei nostri film delle vacanze di Natale o così via, eccetera. Dobbiamo sostituire le cose, cioè tipo De Sica o gli attuali loro i piccoli valgono Godzilla, ok? Truc. È un film festivo, quindi la prima volta è un film inquietante, diciamo, di paura, perché c'è bisogno di sbloccare tutta una serie di situazioni. Dopodiché la censura è superata in una parte, pian pianino il cinema giapponese matura, si evolve e così via, infatti arriva a Kurosawa, tutto il resto eccetera eccetera. Mi autocensuro per forza. e comincia quindi un'espansione particolarmente. Questo è Ishiro Honda sul set, come vedete non è uno dalla faccia proprio allegra, insomma, una persona bello duro. Quindi si decide che siccome vanno bene e vendono un sacco, si va avanti. Si fa un secondo film di Godzilla di cui non parleremo, ma si comincia a produrre film di mostri. E a quel punto si decide di farli a colori, perché era un investimento, pensare di fare film a colori. Quindi questo è quello che da noi si chiama Rodan, il mostro alato, ma come ci dicono i katakana qui è Radon. Ok, ma è Rodan, non è Radon. Pazienza, è andata così, ha dovuto cambiare nome. Rodan barra Radon. Come potete vedere è un povero uomo in tuta e non può fare assolutamente nulla. Non vede, è completamente cieco e per sollevare quelle ali ci mette un po' e infatti insomma è un problema. Quando vola è di plastica e non c'entra niente. Sono due oggetti completamente diversi. Però potete vedere un fantastico modellino di Aegis Subraya sullo sfondo. Molto bello, una farfalla gigante. Eccolo qui. Oh! Siamo costruiti a sentire una canzoncina, questo non si può fare altrimenti, mi dispiace. Mothra adesso sembra incredibile perché da noi il personaggio che è successo e che noi conosciamo è Godzilla, infatti nel 2014, in occasione dei 60 anni, produciamo un film di Godzilla, non produciamo un film di Mothra, ma in realtà in Giappone è molto più popolare Mothra, perché Mothra prima di tutto è più bella, è una farfalla colorata e quindi secondo me è buona, mentre Godzilla non è né buono né cattivo, diciamo che se si incazza, però non è, insomma, ecco. Quindi Mothra è fondamentalmente buona e quando sbatte le ali emette delle spore dell'amore, per cui ad esempio in Godzilla contro Mothra 2 arriva a Tokyo perché una bambina l'ha evocata perché i suoi genitori sono divorziati e lei vuole che si rimettano insieme, allora Mothra distrugge tutta la città e arriva davanti ai due genitori che sono affacciati davanti alla finestra e gli fa con le spore dell'amore e quelli dicono cara ti amo ancora anch'io e la bambina sorride contenta a fine del film. È incomprensibile, cioè quello che voglio dire è che come faccio a mettere insieme questo con quello? Un'evoluzione culturale che ci ha portato a dare alla fantascienza anche un senso etico, diciamo così, o un contenuto sociale e così via eccetera, qui diventa una pazzia totalmente senza senso ai nostri occhi, no? Bisognerebbe studiare molto a lungo la cultura giapponese, cosa che i pazzi come me in parte fanno. Edora è creato dall'inquinamento, come si vede, infatti è una macchia di petrolio che prende vita, ha degli occhioni molto cattivi, aspira il fumo dalle ciminiere facendosi le canne e diventando sempre più feroce e cattivo, e combatte contro Godzilla quando assume l'aspetto di un uomo in tuta. E cosa possiamo fare? Niente. Questi sono, diciamo, rappresentativi della follia, diciamo, di Godzilla, diciamo. Qui siamo i pieni anni 70, ovviamente, un film totalmente psichedelico che sconsiglio a tutti, oppure lo consiglio a seconda di quello che volete fare, diciamo, ecco, quella sera. Insomma, ecco, al posto di drogarsi si può guardare Godzilla contro il loro. Questa è una foto di scena che ce la dice lunga sullo stato mentale anche di chi girava il film all'epoca. Insomma, ecco. Questo è Godzilla, della sua primissima apparizione, la prima volta che lo vediamo, è in questo fotogramma tratto da Godzilla del 54. Adesso queste stanno ruotando. Brevissimamente dirò una parola, vi faccio vedere l'uomo di cui abbiamo parlato finora, questo è Eiji Tsuburaya, che era un uomo veramente simpatico, quello è Frankenstein alla conquista della Terra, di cui non parleremo perché non abbiamo più tempo, questa è una foto meravigliosa, ce la dice lunga, questa anche è Tsuburaya con i suoi mostri, e questo è Tsuburaya con la sua creatura più famosa, che da noi non esiste, Ultraman, ok? E guardate il gesto, no? Proprio lo spazio di tutta con i modellini dietro, meraviglioso. Beato lui. Nelle interviste Tsuburaya sostiene una tesi, giustamente, lui dice: ma scusami, Eiji, ma perché non fai uno sforzo per rendere un pochino più credibile quello che stai facendo? Cioè, perché è tutto così finto, così giocattoloso? E lui risponde, dice: ma scusami, ma tu, se fossi libero dalla responsabilità dell'essere un adulto, cosa vorresti fare? Giocare. Pensa che fortuna. Io posso giocare tutto il tempo. Sono pieno di giocattoli. E quindi chiaramente io amo tantissimo Eiji Tsuburaya perché ha ragione. Io farei la stessa cosa, insomma. Come non voler distruggere un modellino di città camminandoci sopra. È meraviglioso. Lo fa anche Calvin di Calvin Hobbes. Questo appunto era Eiji Tsuburaya. E invece questo qui lo vediamo per un attimo. Questo signore è particolarmente bizzarro, che qui è fotografato quando era molto anziano, è Shigeru Komatsuzaki. Ora vedete chi cacchio è Shigeru Komatsuzaki. Shigeru Komatsuzaki è l'uomo che gli disegnava i mostri. Perché qualcuno deve disegnare questi oggetti bizzarri che ci sono nei film fantascienza giapponesi, qualcuno deve disegnare i mostri. Ed eccolo qua, questo è quello che da noi si chiama Atragon, che da loro si chiama Gotengo, il sottomarino atomico, disegnato da Shigeru Komatsuzaki, un altro genio della storia del cinema, sconosciuto ai più. Quindi, diciamo che abbiamo detto tutto, ci tocca, per dovere morale, dire fare un'ultima cosa molto rapida. Ecco qui. Allora, come abbiamo detto, tra la farfalla gigante è il mostro più popolare in Giappone, in realtà, rispetto a Godzilla. Dobbiamo vedere l'ultimo filmatino, ovviamente, per forza, perché siamo proprio i 60 anni di Godzilla, adesso va bene stringere, però è chiaro che bisogna arrivare in fondo. La storia di Mothra merita di essere raccontata in pochi secondi perché è veramente bizzarra. Allora, a un certo punto nel mar del Giappone emerge un'isola e va preso così. Siccome l'isola è appena emersa, il governo giapponese la chiama Infant Island, l'isola infante, perché giustamente è appena nata. Voglio che capiate il livello di follia, no? Cioè, deve essere chiaro. Quindi una spedizione va sull'isola, ora tu direi, ma è appena emersa, cosa fai sull'isola? Sull'isola c'è della vegetazione, sott'acqua, vabbè, chi se ne frega, non solo, c'è anche una popolazione di gente che viveva sott'acqua tranquillamente prima, e però adesso vive fuori dall'acqua senza problemi. Questi fanno dei balletti, e fanno dei balletti perché hanno un uovo, dentro l'uovo c'è una larva gigante che poi diventa una farfalla. E diventa morta. Però non basta, perché il balletto è insufficiente a svegliare la larva dentro l'uovo. Per svegliare la larva bisogna far cantare una canzone, ma la canzone deve essere cantata da due fatine piccoline alte così, che si chiamano Shumijin, e che sono tra l'altro anche nel film Uovo di Godzilla, faccio una sfida, trovatele, ci sono più di una volta. E loro quindi avete Edwards. Quindi adesso, per come suona una carogna,
Motsuraya, Motsuraya, Donna Sasakuya, Inomu.
insomma, Quotra nasce dall'uovo e tutto succede questa cosa qui. Ora, arriviamo brevemente al fatto che c'è stato un film di Godzilla fino al cinema fino a pochi giorni fa. E questo film del 69, un film americano, a me che sono un fan è piaciuto, è pieno di citazioni bizzarre. Una volta che sapete chi è Mothra e che sapete che c'è un uovo, che c'è una larva, che ci sono due bambinette che cantano, e così via, potete andare a rivedere il film e trovare tutte le 72 milioni di volte in cui il regista cita Mothra, perché chiaramente il regista è veramente un fan, è veramente un nerd dei mostri giapponesi, non voleva fare Godzilla, voleva fare Mothra, però glielo impediscono, perché giustamente dicono, primo, è Godzilla il mostro che la gente conosce in Occidente e non Mothra, secondo, una farfalla gigante colorata, sei un pazzo, no? Ok, e quindi non si fa, ciononostante in ogni inquadratura in qualche maniera viene richiamato Mothra. Se poi uno ha visto i film di Godzilla contro Mothra, ci sono stati diversi film di Godzilla contro Mothra, insomma le citazioni sono veramente tantissime. Ora, questo nuovo film chiaramente ripresenta Godzilla nel suo aspetto, diciamo, tradizionale, cioè un grosso ciccione che distrugge le città e mette un alito radioattivo. Con una scusa narrativa riuscita, il nostro regista ci fa capire che però i mostri in questa versione le radiazioni le mangiano, così nessuno deve morire di radiazioni in questi film che, essendo moderni, non può, sarebbe inaccettabile immaginare che tu metti radiazioni dappertutto e la gente sopravvive, no? Voglio dire, insomma, non è cosa eccetera. Quindi c'è questo film particolare, e questo film, per la prima volta in un film occidentale di grossa produzione, succede una cosa che in sostanza non si è mai fatta. Sembra strano a dirsi, ma non si è mai fatta nei film occidentali, se non in quei film buffi degli anni 50, ma mai con dei mostri immaginari. Quindi ci ricordiamo per un momento Il mondo perduto, 1925, di Harry Hoyt, e guardiamo questa cosa, ammesso che si veda qualcosa, perché è tutto molto buio. Questo è il muto, un amico di Godzilla, l'ultimo film, che è una sorta di falena gigante, guarda caso. Il nostro eroe ha appena ammazzato tutti i bambini del mondo, è molto arrabbiato. E si sta per mangiare il nostro protagonista. Ma
veramente, solo magari venite qua un attimo, perché credo, adesso non so bene come funziona, ma se il sistema è il solito per la registrazione, sì, quello posso anche porgervelo, ma perché credo che registrino direttamente dal di dentro del microfono, quindi se anche parlate ad alta voce non viene, infatti nelle cose che ho fatto l'anno scorso, c'è una bellissima scena in cui Glauco si sporge troppo, parla fuori dal microfono e non sente niente, per fortuna dura poco. Quindi quindi adesso io chiedo solo una cosa, poi vi lascio il libero gesto, ma perché esattamente, a parte la pazzia, c'è un altro motivo per cui poi dopo il primo film che era così si è messo a fare dei film tutti a rovescio?
Appunto era un autore specializzato in genere, no? Era un grande regista che veniva utilizzato proprio per riempire gli spazi, diciamo così, no? E nella realtà dei fatti, se qualcuno avrà mai voglia di rivedere il film di Honda, ricordiamo che Ishiro Honda è stato l'assistente alla regia di tutti i film di Akira Kurosawa fino all'ultimo, quindi non era proprio uno scemo, voglio dire, no? Ecco, cioè alcune delle sequenze più famose della storia del cinema, alcune delle sequenze, per esempio la sequenza sulla pioggia di Sette Samurai e così via, eccetera, le ha dirette lui, quindi non è semplicemente un pazzo, diciamo così, ecco. Però è chiaro che nei film di Godzilla lui, al di là dei problemi economici, delle esigenze di mercato, i film di Godzilla negli anni 70, Godzilla è diviso in tre epoche, l'epoca Showa e quella dei film originali, diciamo così, sono tutti film che declinano, diciamo così, verso prodotti per ragazzi, per giovani, che diventano sempre più buffi, però non è proprio vero. In Godzilla's Revenge, la vendetta di Godzilla, che si intitola così, ma non c'è nessuna vendetta, addirittura la storia racconta di un bambino che non è solo, perché nell'esplosione del boom economico del Giappone, che è immediato dopo guerra, i genitori devono lavorare tutto il giorno, lui rimane da solo quando rientra da scuola, deve cucinarsi da solo, eccetera, eccetera, e quindi siccome da solo in casa non sa che fare, si immagina delle storie di Godzilla. Dopodiché, immaginandosi delle storie di Godzilla, confonde la realtà con la fantasia e scambia sostanzialmente una sorta di rapina dei gangster, che sono dei veri gangster, diciamo, parte della rapina, con un combattimento tra mostri. E si lascia coinvolgere in questa cosa, viene rapito dai gangster e viene poi salvato all'ultimo momento dagli stessi genitori. Dove Godzilla? Soltanto nella mente del bambino. Questo per dire che il regista completamente pazzo non fa una cosa del genere, oppure è perché è completamente pazzo che fa una cosa del genere, insomma bisogna valutare. Quindi questo film, tra l'altro, che è uno dei più belli, non è mai stato distribuito in Italia, perché chiaramente la produzione italiana, quando l'ha visto, ha detto: e come faccio? Cioè no. Ammesso che questi film funzionino nelle parrocchie, cosa che era vera all'epoca, non. Quindi Honda ha un gusto particolare per la follia, cioè tutta una cosa un po' complicata e strana sul sesso, che se non potremmo parlarne per ore lo lasciamo perdere, e ha veramente un gusto per l'iperbole, per l'eccesso. Cioè se noi vediamo questi film, vediamo che tra quello che è rappresentato sullo schermo e quella che è l'idea, c'è per forza una differenza molto forte. Cioè non ci sono i soldi per rappresentare esattamente l'idea che c'era nella testa, cioè uno stato che coraggiosamente si fa lo stesso. Sono sfide molto complesse, da questo punto di vista è il film più bello di tutti, che io vi consiglio, non è il film di Godzilla, ma appunto è Frankenstein alla conquista della Terra. Perché voi dovete crederci, capite, che arrivano i nazisti nel castello del dottor Frankenstein, rubano il cervello di Frankenstein, che è immortale per definizione. Lo mettono su un sommergibile e fanno uno scambio al largo con un sommergibile giapponese, perché vogliono dare ai giapponesi il cervello di Frankenstein, perché così è al sicuro. Il cervello di Frankenstein viene esportato, dal più importante scienziato giapponese che lavora nell'ospedale di Hiroshima. L'ospedale di Hiroshima, come forse ricorderete, è l'unica struttura sopravvissuta all'esplosione. È quella che era al centro dell'esplosione e non è crollato. Quindi la bomba nucleare espone direttamente il cervello di Frankenstein alle radiazioni. E il cervello di Frankenstein si autodigenera creando Frankenstein. Con gli elettrodi, le cicatrici e tutto. Perché è genetico, di una cosa che non è genetica. Ok? Dopodiché Frankenstein cresce esponenzialmente, si innamora della dottoressa che lo cura, diventa adolescente, la dottoressa gli dice: beh, non sono tanto convinta, giustamente. Lui si incazza, però nel frattempo è diventato altro il doppio il giorno dopo, quindi va a casa sua, dalla finestra la guarda, la spia, lei si spoglia, però soddisfatto, diciamo, se ne va. Lei però lo insegue, lui diventa sempre più grande, sempre più grande, sempre più grande, e a un certo punto viene fuori un mostro che si chiama Balugon, loro combattono, Frankenstein sopravvive al mostro, tutti sono contenti, ma attenzione, qui c'è la fantastica dicotomia nella versione americana. Ci sono delle immagini di repertorio di Vulcano e una sovrapposizione fatta brutalmente in post-produzione dove lui fa così, ah, e cade il Vulcano e viene distrutto da Vulcano che gli si apre sotto i piedi perché hanno combattuto col mostro. Questo perché nella versione giapponese arriva un polpo in alta montagna, un polpo gigante in alta montagna. In alta montagna è una cosa incomprensibile, sono sulla cima di una montagna, quindi tu butta giù Balugon e sa, arriva un polpo gigante e se lo porta giù e lo trascina per tutta la montagna con tutti che lo inseguono, Frankenstein, Frankenstein, e così via, eccetera, e il polpo se lo porta sott'acqua. Sott'acqua dove? In un laghetto di montagna. Però, cioè, capisci? Pum, è morto. Tu, ma come è morto? Allora, voi capite che o è scemo o è un genio, insomma, bisogna arrivarci. Scusami, ma non volevo fare questa cosa di Frankenstein, ma alla fine l'abbiamo fatto. Quindi è chiaro che esiste anche un seguito, che però lasciamo perdere, insomma, esiste anche un seguito con polpo, che comincia con polpo. Comunque, insomma, è un regista che non aveva, che non si ferma davanti a nulla, che ha una passione sfegatata per l'iperbole, per l'eccesso, si diverte tantissimo, tant'è vero che anche in Godzilla che avete visto ieri, se tu ci vadi, ad esempio tutta la scena del giornalista di Murato sulla torre di Tokyo, quando Godzilla lo punta, no? Quella cosa lì è completamente assurda, anche nel contesto, tra virgolette, realistico del film, no? Cioè lui c'è la morte col giornalista, perché il giornalista rappresenta tutta una serie di cose che sono chiare nella scena, Godzilla va lì e non, capite, non mangia gli altri, prende proprio il giornalista, quello col microfono, e se lo mangia, capisci? Quindi è chiaro che già nel primo film è abbastanza evidente che c'ha qualcosa da dire, anche perché sembra assurdo per tutto quello che abbiamo detto, ma sia lui che Tsuburaya era una persona, come anche Kurosawa, che potremmo considerare, usando questa parola, col beneficio di inventario più vasto, de sinistra. Ok? Ecco, da cui deriva poi uno dei suoi film più famosi, che non abbiamo messo qui perché alla fine non ci stava, ma Tango, il mostro, dove c'è uno degli alieni più strani dell'universo, cioè il fungo allucinogeno che diventa un costumone che va in giro a minacciare belle ragazze. Quindi, insomma, adesso quindi non è proprio così, cioè non è che proprio manchi un contenuto nei film di Oshiroda. Ecco, quello che voglio dire è che a vederli il contenuto c'è, cioè, è bizzarro, è assai bizzarro. Ho detto in Oshiro per abitudine, in Shiro.
Va bene, allora coraggio, chi ha qualcosa da dire si faccia avanti, gli passa il microfono. Intanto volevo dire, se qualcuno è arrivato dopo, ricordo che se c'è qualcuno che è dell'Insubria, questo incontro può valere per punti seminario di approfondimento, però dovete darmi il nome che poi vi farò il certificato, se qualcuno non è ancora scritto è qua. Però dico anche a chi non fosse dell'Insubria, se qualcuno ancora vuole, è interessato a questa cosa che tentiamo di fare il 4 dicembre, di andare al tempo permettendo all'osservatorio di Tradate a vedere le stelle con telescopi veri, mi aggiunga in questo caso, senza ovviamente, se non è dell'Insubria non mi può mettere il numero di matricola, ma che mi metta il telefono invece, perché dobbiamo poi avvertirci, perché quella è una cosa che può cambiare anche all'ultimo momento in funzione del tempo. Quindi il foglio è qua, se volete qualcuno che ha qualcosa da dire, raggio.
No,
penso di sì.
Sarebbero 15.
Potete, comunque, se volete chiedere anche qualcosa, non è detto che deve essere necessariamente legato proprio a quello che ha detto, se volete chiedere anche qualcosa su, così, su quello che fa abitualmente.
Significa che
fai
anche qualcos'altro. Mi piacerebbe fare questo di mestiere, come faceva Mark Twain o Arthur Conan Doyle, il conferenziere, è molto meglio che Franz Metti, però purtroppo non ti pare, fai conferenze.
Allora?
Non c'è
niente. Niente. Ha esaurito tutte le nostre aspettative. No, comunque può andare bene anche così. Comunque abbiamo più o meno fatto quello che dovevamo fare oggi. Volevo dire una cosa, questo sì, per chi è interessato alla, anche alle altre cose, che l'incontro del 14 con Bignami e la Cristina Bellone è purtroppo, ahimè, a rischio perché c'è lo sciopero generale. È un brutto scherzo, adesso dobbiamo vedere cosa fare. E cercheremo di far sapere al più presto se sarà. Non credo che sia molto probabile che si possa confermare, perché il rischio ovviamente che, a parte che non si sa neanche bene se è qui l'università chi sciopera, chi non sciopera, ma ci sarà probabilmente dei grossi problemi di trasporti, quindi insomma, adesso vediamo. Giusto tanto per dire, visto che c'era stato, poi questo è da tutto da verificare, ma giusto per avere un'idea, siccome lui ha anche detto che eventualmente sarebbe disponibile a farlo il giorno dopo, che però è un sabato, a voi personalmente potrebbe arrivare, penso che lo faremo sempre verso 5:30. Chi... diciamo, se facessimo il sabato, giusto per avere un'idea, chi potrebbe, chi pensa che potrebbe venire, alza la mano. Capito che non è forse molto, ma vedremo. Comunque cercheremo di farvi sapere, tenete d'occhio magari anche il sito dell'Insubria, sezione 20, dove dovrebbe esserci poi tra poco. E comunque cercherò di mettere anche un avviso in giro nelle Borselli, ma per chi non è dell'università tenete d'occhio il sito, e magari anche il sito della Bonelli, che metteremo, insomma, li avvertiremo se loro ci mettono. Mettete anche gli avvisi delle altre cose, il ciclo sono vostro. Sul sito Bonelli mettete anche gli avvisi di tutto il ciclo, sono tanti vostri.
Dovrebbe esserci tutto, tutto, poi chiaramente evidenziamo.
Sì, d'accordo. Sì. Beh, quindi insomma così dovrei, in qualche modo penso che riuscirete a essere tenuti al corrente. Va bene. Allora, se non ci sono altre questioni, posso ringraziare ancora Antonio, e ricordo, se qualcuno deve ancora segnarsi, venga qui adesso, che c'è. Allora, grazie a tutti e alla prossima.
Grazie,
grazie. of mind ever.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.